Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra romulana o un gotto esclusivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Eccoci, live anche questa 144esima volta. Salutiamo chi già ci segue live: Verusca, Mauro, Corrado, Giugiugiarro, Tiere, Cunico, Mano Coroba. Ovviamente salutiamo chi ci segue offline su YouTube. Mi raccomando, like, share e subscribe, per quanto triste sia, è fondamentale. Ma soprattutto salutiamo Marco Castellani. Ciao Marco.
Ciao Marco, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e chi ci vede.
Grazie di essere qui con noi. Omar, come al solito, da buca, perché poveraccio, dice che gira ma in macchina, eccetera eccetera, ma insomma ci ha lasciato dialogare su Gaia.
Va bene, va.
Ti metto le slide.
Salutiamolo.
Ecco,
grazie.
Qua. Eccoci qua.
Perfetto, perfetto.
Appunto, l'idea era di parlare con Marco, lui appunto è un collega dell'INAF, dell'Osservatorio di Roma, e si occupa di Gaia, che ci racconterà. Ne avevamo parlato anche in passato su con Giuliano,
con Giuliano Giuffrida,
Antonio e Grazia, e con Giuliano Giuffrida. Gaia, appunto, mappe stellari, la mappa della galassia, ma appunto poi soprattutto o anche come tu traduci questo in storie, cioè come tu poi vai a raccontare questo alle scuole, a Eduinaf, che è il canale social dell'INAF.
Sì, il magazine educativo dell'INAF, effettivamente. Sì.
Anche come si fa a camminare la fine line, no? La sottile linea tra non essere vizzoso e non sparare troppo
È
sentimentale.
una linea sottile, come ben
Esatto.
dici tu, Marco, effettivamente, sì.
L'hanno, è facile scivolare da un lato o dall'altro.
sì,
Saluto
si
Davide
fa.
Gigi e ti do la parola. Vai Marco.
Grazie mille, grazie a tutti. Allora, cerchiamo di parlare, di convincervi un po' del fatto, come diceva Marco, che l'universo è fatto di storie, e partiamo da chi delle storie ce le racconta molto bene, che sta facendo proprio in questi mesi, a dicembre, in realtà, per la precisione, i 10 anni di attività. Ci racconta storie della nostra galassia, insomma, ma è un ambiente, come vedremo, molto interessante. Questo satellite Gaia è un satellite dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi un satellite nostro anche. L'Italia ha una buona parte di partecipazione in questo. È stato lanciato nel 2013, sta inviando instancabilmente da allora a terra i dati di miliardi, possiamo dire miliardi di stelle. Sono 2 miliardi di stelle con la data release 3, come vedremo fra un pochino. Dati che sono non solo la luce delle stelle, ma la posizione, la velocità, cioè come si muovono queste stelle, e anche lo spettro, cioè i colori di queste stelle, realizzando un passo avanti molto, molto grosso rispetto all'unica altra missione di questo tipo che precedeva Gaia, che era il Parcos, che si chiama appunto tecnicamente di astrometria galattica, cioè misura delle posizioni e della luce precisa delle stelle. Ma come vedremo presto, è un passo avanti importantissimo. Facciamo un piccolo flashback, andiamo sui Parcos, perché è fondamentale, come molti sanno, è lanciata nella fine degli anni 80, e ha fatto un catalogo, ci cioè ha lasciato un catalogo di circa 120.000 stelle, con una risoluzione angolare di 1 miliarcosecondo, che allora era moltissimo. È un catalogo che si chiama Tycho, più grande, con una risoluzione angolare un po' minore, è un fotometria a due colori. Questo adesso sono dati superati, però superati da Gaia, ma va tenuto conto che per l'epoca era una cosa pazzesca. I dati di Parcos hanno permesso di rimettere a posto un sacco di studi sulla galassia che prima non ci eravamo mai sognati. E veramente c'è un profluvio di articoli, di studi che hanno beneficiato dei dati di Parcos. Però stiamo parlando della galassia e dobbiamo un attimino fare un riassunto rapidissimo su quello che ci aspetta, su quello che è, insomma, è la Via Latte. Noi abitiamo al bordo di una grande galassia spirale barrata fatta da circa 200 miliardi di stelle, grosso modo 100.000 anni luce di diametro, che comprende al suo interno diverse, che noi li chiamiamo popolazioni stellari, cioè proprio come popolazioni di animali, di cose viventi, sono accomunate da caratteristiche molto diverse fra loro, come chimica, come velocità, come direzione di moto, come moti interni, diciamo turbolenza interna, per cui siamo di fronte a un qualcosa di veramente molto complesso, come stiamo scoprendo sempre di più in questi anni e sempre di più grazie a Gaia. Questo è lo
Anche perché
schemino che ho
poi ce lo
preso.
racconterai,
Sì.
ma immagino che lo dirai che ci siamo pappati almeno due o tre galassiette più piccole nel corso
Sì,
del tempo.
ci siamo pappati. Questo è interessante perché fino a qualche quando io studiavo si pensava, cioè, quindi un po' di tempo fa, ma non tantissimo, si riteneva che essenzialmente le galassie si sviluppassero in maniera autonoma, fatto salvo qualche diciamo,
Oh, scusa,
eccezione,
fammi, perché più o meno siamo della stessa età, quindi quello che vale
no?
per te
Dai.
vale. Però, quando
Sì.
studiavamo saranno passati una trentina d'anni.
Sì, dai,
Considerato che
sì.
si sa che la galassia è una galassia, sono un secolo, quindi è un terzo da quando noi sappiamo che nel tempo
Esatto,
ragioniamo.
dal famoso grande dibattito che è esattamente
Cioè,
un secolo fa, no? Sì, sì,
quindi è
sì.
passato un terzo del tempo. Salutiamo
Esattamente.
Simone e anche Angelo Frascella.
Sì,
Però,
è
insomma, non è un
vero.
numero trascurabile, perché insomma, che si sa che è una galassia è
No, sì,
poco.
hai ragione. Sì. Era il grande dibattito, quel famoso che si chiama proprio grande dibattito di esattamente 100-101 anni fa, in cui si dibatteva se ci fossero tante galassie o no, come dici tu, se ce ne fosse una sola. E lì mi ricordo, studiai questa cosa e non fu conclusiva. All'epoca, un secolo fa, ancora non si capiva. Qualche anno più tardi, questo dibattito si capì, si concluse che eravamo solo una delle tante case, ma in effetti questo mi fa spesso pensare al fatto che noi, quanto sono fresche queste nozioni, no? Cioè, neanche veramente un secolo che. Da un secolo a questa parte abbiamo imparato che siamo in un universo pieno di galassie e poi tutto quello che ne consegue, insomma, materia oscura, energia oscura e tutto il resto, insomma.
Ma anche le stelle, no? Lo dicevamo pure con Francesco Berrilli quando è stato ospite nostro, cioè che pure quello
Sì.
si sa da un secolo che c'è la fusione nucleare dentro, tutto come
Sì, certo. Sì,
funzionasse,
sì, sì.
cioè poi uno oramai lo dà per scontato come la corrente di casa, però insomma non è che
No,
proprio.
effettivamente prima le hanno pensate, no? Quando sapevo un po' le hanno pensate tutte, che le stelle potessero, che il Sole funzionasse a radioattività o funzionasse perché la materia collassava al suo interno e quindi prendesse energia. Poi i conti dimostrano che potrebbe durare mezz'oretta il Sole col collasso all'interno, eccetera. Ma certo, fondamentalmente poi dovevamo ancora scoprire la fusione nucleare, insomma. E per di più la meccanica quantistica, cioè il fatto che l'idrogeno brucia dentro il Sole fondamentalmente per effetto tunnel, cioè non ce la farebbero ancora i nuclei di idrogeno avvicinarsi nonostante le temperature, le densità. Bisogna invocare l'effetto tunnel per spiegare il bruciamento dell'idrogeno, cioè la combustione del Sole. Quindi in realtà senza anche la quantistica ci mancava qualche cosa,
Sì,
insomma.
anche le risonanze
Effettivamente.
poi.
Sì, quindi diciamo è tutto molto. Cioè, ma questo è, magari ne parleremo, c'è un'accelerazione della conoscenza che è spaventosa in
Sì,
questi
mo ci stiamo un po'
ultimi
fermando, non
decenni, no?
so se parlerai anche di
Sì.
materia oscura, lì è un po' un disastro, però torniamo alla galassia, che almeno
Sì,
la situazione è più
lì
rosea.
esatto, lì non è proprio esattamente, però comunque hai ragione, è un po' che non si vedono grandi. Vabbè, comunque torniamo. Sì, ma comunque Marco, intervieni quando vuoi, così diciamo, chiudiamo
Salutiamo anche
dentro un
Marco
po'
Taddia
anche.
che si è unito a noi finalmente. Grazie.
Ottimo,
Vai, tre
benissimo.
marchi.
Sì, tre marchi, vai. Questo è uno schemino della galassia che ho preso dal testo di mio babbo. Che è la galassia vista davanti, no? Vista di fianco, per capire un po' come fondamentalmente come siamo messi. Vedi, il Sole siamo in un punto relativamente esterno di questa galassia spirale, verso il disco dalla parte centrale, e poi c'è un bell'alone vedremo anche qualche esempio prendo di ammassi globulari, cioè addensamenti di stelle gravitazionalmente rilassati molto molto compatti. Quindi già questo si fa capire che insomma non è proprio un ambiente omogeneo e uniforme, ma c'è una struttura, una sottostruttura e ci sono stelle di diversi tipi. Ora, senza entrare nel dettaglio, perché gli studi su questo sono antichi e sono complessi, però possiamo dire questo, ecco, il cielo che studia Gaia, mettiamola così, e poi adesso ho rimesso la copertina del libro che poi la vedremo più tardi, è un cielo pieno, pieno di stelle. Questa è una immagine sulla destra un po' più completa, un po' più organizzata della galassia. Com'è? Vedete com'è? Insomma, una grossa spirale con i bracci. Dentro i bracci sono le stelle più giovani, nell'alone ci sono stelle mediamente più vecchie. Quindi, diciamo, è un ambiente complesso da studiare. È una sfida anche per capire esattamente la galassia in cui siamo. È una sfida importante perché ci fa capire l'ambiente prossimo in cui noi viviamo, ecco. Questa è, diciamo, sai, le mappe della metropolitana, noi siamo qui, no? Se è quel sole lì, noi siamo qui, si sta muovendo. Questo è carino perché si sta muovendo a 220 km al secondo nella sua orbita intorno al centro galattico, cioè 220 km al secondo è un mucchio, insomma. Io ho fatto un conto così oziosamente oggi e ci muoviamo di milioni di chilometri ogni giorno dentro la galassia, quindi anche quando ci sembra che non si muove niente, in realtà si sta
Ci
muovendo
mette, quanto ci mette a fare
tutto.
un giro? 200 milioni di anni? Quant'era?
240, 250 milioni di anni a fare un giro completo. E con tutto questo, ogni anno ci. Eh sì, scusami, ogni giorno ci maciniamo qualche milione di chilometri. Facendo i conti, sai, 200 km al secondo fai presto, insomma,
Sì,
6.600,
100.000, dai.
qua, ce ne mastichiamo tanto. Ci sembra che non si muova niente, ma ci stiamo muovendo all'impazzata sostanzialmente, perché anche il Sole, non solo la Terra gira intorno al Sole, ma il Sole gira intorno al suo centro di attrazione, che appunto questo centro di questa nostra grande galassia, poi al cui interno non ne approfondiremo, c'è un buco nero supermassivo, insomma, ce n'è di cose che sfidano la nostra immaginazione. Questa, a proposito di immaginazione, no, è come potresti vedere, una delle tante modi di vedere la nostra galassia da Terra, e già da Terra, senza telescopi, ti accorgi che non stai in un ambiente omogeneo, perché vedi questa grande striscia, purtroppo dalle città non si vede quasi più, no? Ma quando vado in montagna vedo, rimango basito, perché c'è proprio una grande striscia lattea, diciamo, che traversa il cielo da parte a parte, e lì stai vedendo, poi capisci, stai vedendo il disco galattico, c'è cioè la parte di maggior densità di stelle, ma
Di
già questo
taglio,
di
proprio
taglio
come
così.
piatto.
Sì, perché tu stai, noi stiamo nel disco e vediamo il resto del disco in prospettiva di taglio, però già questo, capito, è molto interessante perché ti fa capire che non stai in un ambiente, diciamo, di stelle fisse omogeneamente distribuite, ma tutto quello che vedi ti rivela una configurazione che ti rivelerebbe poi anche una storia, perché l'universo ha una storia che tu poi anche con Gaia cerchi di investigare. È un lavoro, io l'ho chiamato da archeologi spaziali, perché proprio come si fa in archeologia, dobbiamo osservare, abbiamo un territorio di esame, dobbiamo osservare strati diversi. Il sito di indagine, come questa di, mi sembra che di Cnosso, è molto complesso e articolato, e te la devi cavare in tante situazioni, perché c'hai i punti di più o meno densità, i punti di più o meno chiarezza di quello che stai guardando, e devi riuscire a mettere ordine in qualcosa che ti si presenta anche molto complesso, praticamente. Questo è un po' tecnico, ma ecco, non, è l'unico grafico un po' tecnico, però fa capire, preso da un articolo. Da una parte c'è l'età sulle ordinate, sulla scisse, sulle ordinate la metallicità, cioè la composizione chimica, e basta vedere che a diversi colori ci sono dei box con diverse popolazioni stellari, cioè anche senza andare in dettaglio nel grafico, ci fa capire, secondo gli studi moderni, come nella galassia ci siano un bel po' di tipi diversi di popolazioni di stelle che si mischiano in maniera più o meno complicata, che
Dunque,
si
quindi l'età è
intrecciano.
miliardi di anni, no? Quindi 15 miliardi di
L'età è miliardi di
anni
anni, sì, beh sì, siamo ai 13 perché l'universo è 13,8, vabbè, 15 è preso a
quindi vabbè,
maniera un
perché comunque
po'
scala.
cautelativa, insomma,
Ma
sì.
dunque, quindi ferro su idrogeno vuol dire che se in basso c'hai solo idrogeno, non c'è ferro, sono quelle le
Però su
popolazioni
idro, sì, praticamente dunque andando su per la scala, poi è logaritmica mi sembra, meno
sì.
2, sì, perché ferro su H è una misura logaritmica. Diciamo che parlando così broadly, tu andando verso l'alto c'hai l'arricchimento maggiore, perché il ferro è un elemento di quelli che è prodotto dalle stelle, mentre l'idrogeno è quello che trovano in partenza. Quindi dire ferro su idrogeno è anche quantificare l'arricchimento della materia che viene operato essenzialmente dalle stelle, cioè le stelle sono delle fabbriche che producono gli elementi chimici che noi conosciamo, altrimenti sì, questo non abbiamo indugiato su questo, ma consideriamo il quadro accertato che partiamo da un universo in cui c'è idrogeno 3/4, elio 1/4, spruzzetti di altre cose, e tutto il resto lo devono fare le stelle, in pratica, con poche eccezioni, no? Quindi la cosa carina è che effettivamente tutto il materiale di cui ci serviamo, di cui siamo fatti, è stato prodotto all'interno di una stella, all'interno di una o più stelle che evidentemente non ci sono più, sono esplose a supernove, ma ci hanno lasciato questo arricchimento chimico. E quindi la Via Lattea, la galassia, è una fabbrica con le stelle che ha, con i 200 miliardi di stelle che contiene, è una fabbrica è una fucina di elementi praticamente. Sostanzialmente potremmo anche vederla in questo modo qui. Questi elementi vengono prodotti dalle stelle in maniera intricata e complicata, è questo che è bello da studiare. Non c'è una batteria di stelle tutte uguali che nascono allo stesso modo, ci sono stelle grandi, piccole, che vivono in tempi diversi, per periodi diversi, e abbiamo anche la distribuzione di popolazione che ci dice appunto che la galassia è un ambiente complicato che ha che si è annessa a altre galassie, per esempio. Per esempio abbiamo la galassia del Sagittario, che è stato scoperto ormai da qualche decina d'anni, che è fondamentalmente molto deformata per interazione con la Via Lattea. Ci sono altri studi che hanno scoperto che il centro della nostra Via Lattea in realtà era un'altra galassia che è stata annessa dalla nostra, perché diciamo che le galassie grosse sono un po' prepotenti, gravitazionalmente prepotenti, e quindi si ciucciano le galassie più piccole senza tanti complimenti.
Se le mangiano, lasciano il nucleo intatto, il nocciolo, si potrebbe dire.
Lasciano il nocciolo e se le mangiano, però noi riusciamo a scovare, a capire quando se le sono mangiate, perché spesso le stelle, le galassie mangiate avevano una loro velocità diversa da quella delle stelle della Via Lattea, e queste velocità, sia pur perturbate, perdurano flussi di velocità anomali, che ci fanno capire sostanzialmente, oltre al dettaglio della chimica, eccetera, che queste stelle, insomma, hanno avuto una storia un po' strana, sono state annesse da fuori, ma comunque non sono stelle in tranquilla orbita intorno al nucleo della nostra galassia, sono stelle che hanno fatto, insomma, che da quello che stanno facendo ci rivelano una storia complicata. È chiaro che qui, sai, quando ero più giovane c'erano i telescopi che studiavano 100 stelle, 1000 stelle nello stesso momento, ma se tu non studi qui 100.000, 1 milione di stelle, non hai informazioni significative per questa cosa qui. Cioè, puoi studiare quelle stelle lì, però se vuoi informazioni significative su quello che sta succedendo nella galassia, te devi studiare un sacco di stelle allo stesso modo, individuare dei moti, separare le popolazioni, insomma ci serve qualcuno che sia 24/7 a guardare il cielo come Gaia e ti tiri giù popolazioni, diciamo sì, dati di popolazioni stellari, di buona parte delle popolazioni stellari praticamente. Ma questo è, diciamo, questo si fa con questo payload, con questi strumenti, che sono fondamentalmente due telescopi che condividono per ragioni costruttive lo stesso piano focale. Questi due telescopi sono quelli, mo non so se posso puntare, sono quei due che vedi, quei due specchi.
Se
può fare a meno. Comunque quei due specchi grossi sono orientati a 60 gradi uno dall'altro e scansionano continuamente il cielo. C'è un array di 106 CCD sul piano focale, tipo per un miliardo di pixel più o meno, facendo la somma.
Il piano focale è questo turchese al centro?
Sì, è quello turchese al centro che riceve il segnale dei due telescopi, e c'ha un software che gli dice quale dei due telescopi ha mandato il fotone. È chiaro che sarebbe meglio avere due piani focali, cioè è un compromesso, perché comunque una volta che è saturato un CCD da uno o dall'altro è saturo, però comunque tu hai l'informazione che ti dice da chi, quale dei due telescopi ha visto quel fotone, insomma. E poi c'è una buona ridondanza, perché la stessa zona, per il tipo di scansione che fa Gaia, che gira continuamente, intanto si inclina su se stesso, ma forse queste cose le ha dette anche Giuliano sicuramente più dettagliatamente, viene la stessa zona di cielo, viene osservata anche 70 volte nel corso della missione, per cui c'è anche tutto un discorso di segnale rumore, cioè la stessa stella la osserviamo più volte e mettiamo insieme i segnali con una procedura un po' complicata, in maniera da avere l'informazione più chiara possibile, diciamo così, se vogliamo, in questo modo.
Quindi vuol dire vedere le stelle più debole possibile, quindi vuol
vedere
dire
le stelle
lontano,
più debole possibile, vederne più di quanti si può. Per esempio, vedi questo specchietto, non so se si vede, l'ho scaricato pochi giorni fa, perché questo è continuamente aggiornato dal sito di Gaia, e ti dice, questo sia il 19 aprile praticamente, poi l'altro ieri, ti dice la distanza del satellite, i numeri di giorni passati da quando ha cominciato a fare operazioni scientifiche, il 25 luglio 2014, 3190 giorni, l'emissione è un'emissione estesa, quindi 1300 giorni di emissione estesa, 117.000 gigabyte di dati, che non è pochissimo, insomma, scaricati a terra.
No, soprattutto dallo spazio, perché 117 terra, esatto. Sono tre film, però dallo spazio, perché tra l'altro c'è tutto un lavoro enorme di riduzione dei dati. Proprio perché,
sì, quello vedremo. Scusami, sì, quello di accenneremo un attimino più avanti perché sostanzialmente il problema a cui si sono scontrati, poi considera che 10 anni fa, 15 anni fa, perché è stato ideato anche prima, la tecnologia non era come adesso, il problema di non riuscire a scaricare tutti i dati che vedeva Gaia dal cielo, girando continuamente, si è subito presentato. Quindi vedremo fra poco che Gaia ha anche dei pesanti compromessi per riuscire a fare quello che fa, cioè il Gaia scarta della roba, cioè decide a bordo lì cosa portare a terra e cosa no, poi facciamo vedere un po' meglio. Chiaramente non è la situazione ideale, però insomma è già tantissimo, come vedremo tra poco. Abbiamo 200, vedi, 221 miliardi di oggetti passati sul piano focale, considerando anche però che non tutti gli oggetti sono distinti, ripassa, come dicevamo, sugli stessi oggetti, ma considera che quando è partita Gaia questi dati non, nessuno se li sognava. Insomma, stavamo ai Parcos con quindi migliaia di oggetti, 1 milione di oggetti se va bene con precisione minore. Insomma, qui siamo ordini e ordini di grandezza più avanti. E fra l'altro quello che mi piace, perché pensare, che considerare che siccome questo mi piace perché è un progetto europeo in cui l'Italia ha una parte fondamentale. Qui se levi Gaia non c'è nessuno che sta facendo sta roba. Gli americani, se la so per dire, se la sognano una cosa così, non l'hanno, cioè faranno tantissime altre cose, ma per l'astrometria devono arrivare i dati di Gaia. Non c'è niente di lontanamente paragonabile in questo momento che faccia un'impresa di questo tipo. Cioè, qui l'Europa è almeno in questo è al primo piano, in prima posizione.
Sta al punto di Lagrange pure questo, no? L2,
Sì,
dove sta?
L2, stai nell'L2, certo. Dove andrà Euclid, dove sta il James Webb praticamente, perché è un punto di equilibrio gravitazionale molto comodo, nel senso, fra l'altro appunto per quello Gaia in realtà sta in missione estesa, doveva durare 5 anni e poi sta ancora lavorando, essenzialmente perché sono riusciti a risparmiare
Il
adesso io non sono un
carburante.
tecnico, però sul carburante necessario per i piccoli aggiustamenti, se è stato dosato abbastanza bene, per cui insomma ancora si riesce a governare completamente Gaia e la qualità fotometrica non è significativamente scemata, per cui stiamo continuando a lavorarci, insomma, oltre la missione normale, insomma, anche quello non è una brutta cosa, insomma, perché stiamo portando giù dati dati su dati, insomma. Comunque, no, vado avanti, perché sono, ecco qui, questi sono, sai che Gaia ha questa tecnica, l'ESA ha questa tecnica delle varie data release, cioè il rilascio di dati progressivi, non è che non aspetta alla fine della missione a darti i dati tutti quanti, ma dà dei rilasci intermedi in modo che la gente cominci subito a vedere cosa sta facendo il satellite e a lavorarci. Per esempio
Anche sviluppare il
questa...
software, no? Perché se no devi
E
sapere come
anche perfezionare il software sulla base dei risultati che ci sta dando il satellite, ma anche a produrre articoli scientifici, perché già con la prima release, questa qui, di cui questo è una foto, non è una foto della galassia, è una mappa dei puntini delle stelle prese da Gaia nella prima release, che già questa è fondamentale. Aspetta che leggo anche le domande,
Sì,
scusami,
ci sono.
sì.
Allora, c'è Cassie che chiede, la visualizzo anche. Mi interessa l'aspetto perdere dati in transito, lo leggo per il podcast che poi Omar fa l'audio. Mi
Sì.
immagino l'equivalente di ripeti ciò che hai detto, non c'è campo. E poi c'è Mauro che chiede quanto si prevede che duri ancora. Quindi non so
Sì,
se puoi
sì, sì.
commentare.
Allora, sì, adesso sui da perdita dei dati arriviamo un attimino fra un paio di slide e ne parliamo più diffusamente. Dovrebbe durare, per adesso si prevede un paio d'anni ancora. Poi credo che non ci sia spazio per altre successive estensioni, ma fondamentalmente è anche una politica complessa di ESA su cui anche noi scienziati arriviamo fino a un certo punto, insomma. Perché anche se è stato lanciato, mantenerlo attivo e mantenere la struttura a terra che riceve sono dei costi non indifferenti, insomma, anche se diciamo il satellite sta su. Marco, senti, poi io vado avanti e mi segnali tu le domande
Sì,
o
come ti pare?
butto
Leggi o interrompi?
l'occhio. Sì, sì,
Dove,
sì, sì.
e
Sì,
chiedono,
no,
ecco, infatti
vedo.
chiedono l'aggiornamento del software. Come fanno a fare l'aggiornamento del software? La patch.
Sì, le patch sono teoricamente possibili molto, molto, molto limitato, perché qualcosa si può fare da terra, si può inviare da terra, Però sono come, ma questo non è una cosa di Gaia, come tutti i satelliti, sono molto conservativi, cioè non si implementa una cosa se non è stata provata fino allo spasimo, perché è meglio avere una cosa che non funziona come potrebbe funzionare a terra, ma funziona, che incliccare tutto per un software che potrebbe sotto certe condizioni mostrare delle problematiche. Quindi sono molto molto conservativi su questa cosa, cioè si implementano delle cose solo quando sono veramente necessarie. Una cosa che porta un leggero miglioramento non si implementa
È
che ne
rischioso.
sa, perché è rischioso. Sì, esattamente. Quello che si fa è perfezionare continuamente il software di riduzione dei dati che arrivano a terra. Lì sei tranquillo, quello su cui lavoriamo noi. Sei tranquillo perché non tocchi il satellite e cerchi in tutti i modi, come sicuramente anche Giuliano vi ha un po' illustrato, di ottenere il massimo dal segnale che tu vedi. Insomma, quello lo fai senza rischi. Ma vado avanti così poi arrivo anche alle altre domande che mi sono state fatte. Questo è il cielo della seconda release, la DR2. Rispetto a questa, vedi che è già a colori, e a colori perché la DR2, la seconda release, dà dei colori da prendere lo spettro rosso e lo spettro blu. Quindi la
C'è proprio
prima
un'analisi spettrale.
sì, a bassa risoluzione, però fa un'analisi spettrale e tu puoi mettere i colori sulla mappa. Fra l'altro, vedi questi due puntini, sono le nubi di Magellano in basso sulla destra. Quindi ti dice che Gaia non prende solo la galassia nostra, ma va anche al di là. Insomma, c'ha un occhio
E
abbastanza
fate
buono.
anche, anzi, fate anche velocità su quelle, le contate.
Allora, le velocità, ecco sì, le velocità te le passo qui perché la terza release ha le velocità. Non ci si capisce niente in questa immagine. È quella stata scelta per la DR3, perché la terza release ha le velocità per un campione significativo di stelle, mentre le prime due avevano un campione molto più piccolo, in cui, scusa, stavo fuori dal quadro, ecco, in cui avere le velocità. Sono riusciti a prendere le velocità per una frazione comparabile di stelle rispetto alla fotometria. Questa immagine è fatta proiettando le velocità di un insieme di stelle, quelle più luminose, per i prossimi 400.000 anni e disegnando un linea lineetta. Quindi qui ci sarebbe da parlare per tanto, però fondamentalmente è la prima volta che ci mettiamo di fronte alla galassia nel suo insieme come un insieme di stelle in movimento. Cioè, è chiaro che analizzare questi dati che tu vedi qui in forma, diciamo, sintetica è un lavoro di decenni, cioè capire, perché poi le stelle non si muovono a caso. Ogni gruppo di stelle si muove e il suo movimento rivela la storia che aveva. Da come si muovono, capisci se vengono da un'altra galassia, se sono venute dal centro galattico, se è un ammasso globulare che magari si è sfaldato, se è un ammasso globulare che è stato preso da fuori. Quindi l'analisi di queste velocità è fondamentale, ma sai, qui anche quando Gaia sarà spenta, noi saremmo ancora a
Voglia.
analizzare a voglia, cioè, siamo noi che siamo più lenti, insomma. Vabbè, questo salto perché insomma i numeri sono i numeri delle
Perché
varie
aspetta,
che si
aspetta che
vede. Sì.
no,
No, vabbè, ma
ti metto full coso perché altrimenti non si vede niente.
comunque, guarda, diciamo qualitativamente, anche perché sennò poi vado troppo lungo. Sulla sinistra, la colonna di sinistra, dopo le descrizioni, sono i dati della terza release. Quelli di destra, seconda e prima release. Ma io anche direi che senza andare in dettaglio, vedi che salto in avanti è stato fatto solo osservando un po', diciamo, anche a volo d'uccello i numeri. Ogni release è un passo avanti fondamentale, e questo qui, ma fondamentalmente le prime due o tre righe ci dicono quello che abbiamo visto visivamente, cioè che hai il numero di stelle con cinque parametri, cioè in cui c'hai anche la posizione e la velocità, sono cresciute rispetto al quasi niente che c'era prima. Quindi hai veramente una mappa della galassia di posizione e velocità, cosa che, cioè, non hai mai avuto in tutta
Sì,
la storia,
il
insomma.
sogno proprio
Quindi
degli astronomi.
è il Parcos, è lui, il Parcos come, diciamo, come persona, che ha fatto uno dei primi cataloghi con qualche centinaio di stelle scritte sul libro, che sarebbe impazzito letteralmente, insomma. E c'è un data processing molto molto complicato, perché considera Questo io l'ho messo così per farci un po' pensare, no? Il data processing di Galileo era semplicemente lui si mette al telescopio, guarda due o tre stelle per notte, lo scrive sul quaderno e siamo a posto.
Già che ci vai al telescopio, dovrei
Sì, no, no, ma non lo
ringraziare.
dico in senso, non lo dico in senso disprezzivo, anzi, per l'epoca in cui si muoveva è stata una cosa rivoluzionaria perché stiamo ancora usando il suo metodo fondamentalmente. Però da qui ci siamo sofisticati al punto, questo è uno schema sintetico del data processing di Gaia, anche senza andare in dettaglio, cioè una serie di unità di lavoro che siamo CU1, CU2, noi siamo la CU5 per esempio, ogni unità è un insieme di persone che fanno solo una cosa, c'è chi guarda solo le stelle isolate, c'è chi guarda solo i quasar, perché Gaia guarda anche i quasar e sono importanti. Ma li guarda per un motivo interessante, li guarda perché il sistema dei quasar è un sistema di riferimento fisso. I quasar sono fra gli oggetti più lontani, per cui per Gaia sono gli oggetti che nell'universo sono gli oggetti che si muovono di meno. Lei si è creata prima di tutto un sistema di riferimento guardando i quasar e su quello misura il fatto se lei è stabile o non è stabile, se si muove. Capisci che una stella vicino
Prendete
deve
lo Star
muoversi.
Tracker, però su scala extra galattica, perché
Sì,
lo Star Tracker non ti va bene, ovviamente.
esatto,
Fantastico, questo
siccome
mi mancava.
deve. Questa è interessantissima perché senza quello saremmo persi. Siccome misuriamo gli spostamenti di stelle anche molto minute, ci serve una cosa che si sposti meno, molto meno delle stelle, diciamo, più minute che puoi misurare. E la cosa migliore è il sistema di quasar, perché sono oggetti
Luminosi e
luminosi
lontani.
lontanissimi. Chiaramente più l'oggetto è lontano, più per te non si muove, insomma. Quindi, diciamo, e quindi studia i quasar indirettamente ha portato un sacco di informazioni anche a chi studia quasar, perché era il suo sistema, ha dovuto impicciarsi parecchio nella logica del sistema dei quasar, eccetera. E quindi, insomma, c'è tutto questo sistema qui, c'è chi studia gli oggetti del sistema solare, insomma, tutte queste cose convergono poi in quella parte MDB, che è il main database centrale, in cui le elaborazioni di tutti i gruppi portano il dato a essere messo nel database, dal quale poi si possono ricavare, vedremo fra poco, anche i dati che tu vuoi. Fra l'altro, il database, vedremo fra poco, è anche aperto, insomma, al
Sì, per
pubblico,
tutti, sì.
è aperto a tutti, insomma. Ecco, ah sì, ecco, lo vedremo fra poco, lo vediamo adesso. I dati di Gaia, è carino sta cosa, ha fatto anche un po' incavolare gli scienziati, perché tu sai che c'è stata una storia un po' qui. Su ESA decide, ha fatto la missione, decide come anche vengono usati i dati. Tu sai che i dati, per esempio, di HST, del Telescopio Spaziale Hubble, avevano una politica abbastanza sfumata, nel senso che chi ha fatto il progetto, ha i dati per 6 mesi, per un anno, poi ci fa quello che ci vuole fare e poi i dati diventano di tutti perché la conoscenza non va sprecata, no? Invece i dati di Gaia, è stato detto, sono immediatamente disponibili a tutti subito. Questo è una politica di trasparenza molto interessante, ti posso dire che ha un po' scontentato gli scienziati che lavoravano
Beh, certo, mi faccio il mazzo, arriva Marco
ecco,
Gasolino, si riscarica la
esatto.
database,
Allora, io
un po'.
mi faccio il mazzo per cercare di metterli in forma pulita, levare gli errori, no? Poi apro il catalogo il 25 aprile, la seconda release era il 25 aprile, il 26 aprile Casolino stava lì con una sua idea fica che io non ci ho avuto, magari perché stavo
Perché stavi a
ricominciando,
lavorare a
perché
mettere i
stavo a
dati.
lavorare e lui stava a pensare ai dati e quindi mi mette insieme due cose e fa l'articolo, insomma, quindi è una questione un po' controversa, insomma. In realtà poi chi lavora i dati alla fine c'è una confidenza con i dati che in qualche modo gli frutta, insomma. Però ti posso dire che non è stata così
Beh, da
male.
subito
Sì.
è. Infatti, da subito è la prima volta forse che lo sento. Di solito, appunto, c'è anche che fermi Glast, c'è
Sì.
un tempo in cui ci fai quello che vuoi, tu, costruttore di
Tu,
dati.
esatto, sì. Qui non è così e ti posso dire che anche noi che lavoriamo, anche i gruppi dentro Gaia che lavorano, per esempio noi lavoriamo con Giuliano sul software, poi lo vedremo, di analisi di campi molto affollati, anche a noi ci arrivano e ci servono dei dati per fare delle prove, no, sul software. Non è che ci aprono tutto il database nuovo, insomma è una politica molto stretta, per cui noi lavoriamo con dei campioni anche grossi del database. Ma non abbiamo tutto il nuovo database a disposizione, per cui, È una politica abbastanza stretta, insomma, c'ha dei pro e dei contro, vabbè, si potrebbero fare varie puntate su questo, insomma. Però la cosa, diciamo, dal punto di vista di un utente esterno, i dati di casa sono veramente di tutti, cioè uno non sapendo né leggere, per dire, né leggere né scrivere, insomma, si collega all'archivio dell'ESA con una pagina che è questa qui, può fare ricerche semplici sui dati, dammi tutte le stelle più alte di tot con una certa posizione o dammi tutte le stelle di un NGC 104 di un ammasso lobulare, oppure è un po' scafato, può fare ricerche con il linguaggio SQL, insomma un linguaggio
sì,
apposta
con Python,
no?
Con Giuliano voleva fare una lezione di Python.
Quello per esempio è una cosa. Qui ci ho messo, si vede poco, una stringa di testo che è una ricerca che abbiamo attualmente fatto per un'indagine che stiamo facendo, insomma, se puoi fare una ricerca di 4-5 righe, le stelle con un errore più piccolo di tot, più alte di tot, con un spettro più minore o maggiore, più rosso, più blu di una certa cosa. E questo è fondamentale perché, sai, quando c'è veramente miliardi la galassia che sono miliardi di stelle e devi verificare un'idea, cioè le stelle più blu vengono da un'altra galassia, per dire, adesso sparo, le stelle blu vengono da un'altra galassia, così, devi essere capace di selezionare un campione molto preciso di quello che vuoi, cioè, se non tiri fuori il lago dal pagliaio non ci capisci veramente niente, quindi è un archivio molto flessibile, aperto a tutti, che ti permette di fare dei grafici direttamente lì, cioè tu puoi prendere i dati di Gaia, graficarli senza scaricare niente se vuoi sul tuo computer. Devo dire che è stato pensato bene, insomma, perché alla fine questa è una misura anche di, diciamo, democratica, cioè l'archivio lo possono usare tutti, quindi non devi essere un super scienziato. Puoi conoscere le cose che ti servono a te di Gaia, ignorare il resto e verificare una tua idea. Se la tua idea funziona, tu c'hai un archivio di 2 miliardi di stelle per mettere veramente alla prova la tua idea. E poi, insomma, se va avanti, insomma, non devi dimostrare di essere di nessun istituto, di nessuna cosa, quindi tutto sommato, insomma, anche se qualcuno si è lamentato, secondo me non è una brutta cosa.
Se avete, non credo, il modo di vedere le queries che vengono fatte in generale e da non specialisti per capire la gente che cosa chiede.
No, questa io c'ho, ovviamente, io come tutti gli utenti che si possono registrare e ti puoi registrare senza dover mettere nulla di particolare. Mi conserva le query che ho fatto io nel tempo, io posso raffinarle, però le query di altri non me le fa vedere.
Perché sarebbe come dire, io sto studiando sta cosa.
Io posso mettere, no, sarebbe carino, però mi impiccio un po', capisco se il collega sta studiando una certa cosa, dalle query posso un po' capire dove sta andando a finire, sì. Insomma. Quindi io credo che le vedano solo i sistemisti del catalogo, insomma.
Poi c'è da dire
e non
che,
so se te le danno perché
non credo, insomma, dipende se
non credo, insomma.
C'è da dire che poi gli astronomi sono noti per essere rissosi, noi fisici diciamo delle altre energie pure, ma insomma più o meno dobbiamo essere più gente messa insieme, se no
sì. Io astronomo,
sempre scherzando, però.
Sì. No, però è da quando sono intesi. Ho visto litigate poi magari finite, insomma, ante piatto le pasta, ma litigate i gruppi di astronomi dall'overshooting, quando ero giovane si litigava su un 866 e il mescolamento interno, insomma, c'erano gruppi, vabbè, insomma, sono abbastanza, come si dice, sanguigni, va,
sanguigni,
se voglio.
Sanguigni, la stessa parola, sanguigni.
Se voglio, sono abbastanza sanguigni. Quando ci si mettono, è anche una cosa che dà sale un po' alla faccenda, insomma. Poi si mette un gruppo di traverso all'altro, insomma, ce ne sono di cose. Per cui, secondo me, non te le fanno, no, sicuramente. Io non posso vedere le query che fanno altri. La domanda è interessante, non ci ho mai pensato. Però non me le fanno vedere le query che fanno altri. Io ho le mie che stanno nella mia zona, nel mio account, me le perfeziono, ci lavoro, eccetera, ma non vedo le altre, purtroppo. Questi erano un paio di slide giusto per vedere che non è che solo stelle, insomma. Queste sono abbastanza recenti, perché ecco, questa è il 4 novembre dell'anno scorso, ho riportato la notizia di MediaInaf, che è l'ente, che è la parte, diciamo, divulgativa del mio istituto, insomma, il buco nero BH1 attualmente più vicino alla Terra è stato scoperto da Gaia, fondamentalmente perché quando Gaia ha un occhio così preciso che vede come si muove una stella, se c'è un buco nero che orbita intorno a una stella e la stella è perturbata, te ne accorgi molto bene anche senza vedere il buco nero, insomma, vedi da come si muove la stella, dal movimento che fa, con due conti, trovi che c'è un oggetto di massa così grande intorno, insomma, che lo puoi scoprire anche se Gaia non è fatta per questo, fondamentalmente. È uguale, questo è interessante perché di pochi giorni fa, Gaia vede un pianeta extrasolare perché sempre dai moti della stella, di una stella, dai moti particolari di una stella, si capisce che c'è un pianeta intorno. Io lo dico vede perché non è un modo indiretto come quello dei transiti di vedere il pianeta, ma misurando esattamente i moti della stella riesci a trovare caratteristiche, una serie di caratteristiche importanti del pianeta che sta intorno alla stella. Va detto che Gaia non va bene per cercare, diciamo, i pianeti in cui potrebbero esserci forme di vita, perché sono pianeti super giganti questi che si vedono, tipo Gioviani. Però comunque è interessante che c'è una serie di ricadute anche non previste, continua a darci delle sorprese, e su questo punto, insomma,
anche lì la query deve essere bella complicata, perché non gli devi dire, non lo so come gliela chiedi, dammi la stella che sembra che si muove, che
la query è complicata. Sicuramente il punto è che c'è gente che studia solo quello e quindi mette, insomma, segue per una certa quantità di stelle i profili di velocità radiali nel tempo. È chiaro che non lo vedi a botto, insomma, fai una serie di query, cerchi di seguire la stella, e ti puoi accorgere che c'ha delle, insomma, sì, cioè, non è così immediato, insomma,
perché non è su un punto, devi vedere
sull'orbita, devi ricostruire l'orbita, esattamente, sì.
Chiede Cassie che si preoccupa quanto è vicino il buco nero vicino.
No, sono comunque decine di anni luce, quindi siamo tranquilli. A parte che è un buco nero.
Anni luce non è lontanissimo.
Però considera che non è un buco nero supermassivo come quello che abbiamo al centro della galassia. È un buco nero, diciamo, stellare, di origine stellare. Quindi è un buco nero che può avere una massa, può sparo 10 masse solari, qualcosa del genere. Mentre buco neri supermassivi, quelli che ci preoccupano veramente, sono quelli di pure milioni o miliardi,
milioni. Il nostro mi pare che sono milioni e il
Sagittario A, sì. No, questo è un buco nero, quelli che vengono fuori da quando una stella di grande massa, tipo 8, da 8 masse stellari in su, esplode supernova e lascia al centro un buco nero, è molto meno preoccupante, insomma. La domanda,
io trovo più preoccupanti quelli piccoli e cattivi, perché il buco nero supermassivo è vero che
sta lontano, sì.
No, ma poi non è lontano, che il campo gravitazionale, cioè il gradiente è debole, no? Quindi sì. Quelli un po' più piccoletti, secondo me, sono quelli un po' più
Beh, certo, se fosse veramente vicino potrebbe essere un po' più preoccupante, insomma. Però sai, un buco nero di 9-10 masse solari è la stella che c'era prima.
Sì, fine, sì, sì,
non ti compromette, non ti deve preoccupare più di tanto, insomma. Ma è carino che si possono vedere degli effetti che hanno sulle stelle intorno, questo sì. Poi qui c'è, ecco, mo vediamo un po' anche se vuoi le domande dove vanno. Ho messo un po' una sezione sui campi stellari affollati, che è quello che facciamo poi con Giuliano, insomma, fondamentalmente è lì dove Gaia va veramente, insomma, la sfida di Gaia principale è questa qui, cosa fare. Intanto vediamo perché ci sono questi campi stellari affollati. Ricolleghiamoci al discorso di prima, il fatto che la Via Lattea è molto complessa e non è ancora compresa in molte parti, vediamo perché esattamente complessa. Allora, la Via Lattea, abbiamo già detto che praticamente non è un insieme di stelle omogeneo, però se andiamo a vedere dove c'è il traffico maggiore, diciamo, dove c'è proprio l'addensamento maggiore, ovviamente è nella parte del nucleo, questa parte luminosa che nella figura, che sono circa da solo la parte centrale, il nocciolo della galassia, è praticamente 20 miliardi di volte la massa del Sole, quindi È veramente molto compatta come massa. Tu guardi verso il nucleo, il bulge, praticamente vedi una densità di stelle veramente quella che c'è dietro la tua testa, insomma, praticamente sorprendente. Esatto, lì vedi un bel nucleo, è un nucleo galattico esattamente. E l'altra parte che manda un po' in confusione gli astronomi da sempre sono gli ammassi globulari, questi che abbiamo accennato prima, sono degli insiemi di stelle gravitazionalmente legate. Questo, per esempio, stiamo guardando M80, Messier 80, che contengono centinaia di migliaia di stelle. I più grandi, come Omega Centauri, sono anche 1 o 2 milioni di stelle, sono quasi delle piccole galassie dentro la galassia. Mo non andiamo sul perché, su come si sono formati, perché andremo alle 2 di notte, insomma. Però comunque consideriamo che ci sono circa 200 di questi agglomerati nella nostra galassia. Noi non siamo dentro un ammasso globulare, altrimenti vedremmo molte più stelle in cielo, però
Nightfall, io quando vedo
siamo.
questi mi ricordo sempre Nightfall di Asimov, non so se l'hai letto il racconto,
No, mi sa di no, mi sa di no.
è uno dei più
Perché
belli
dice.
di Asimov, di questi che vivono appunto dentro un ammasso globulare e quindi c'è talmente tante stelle che non gli fa mai notte se non in 2000 anni, quando passa ogni 2000 anni succede il finimondo, quindi viene no.
Ah, che questo è
Notturno,
bellissima
notturno in
l'idea.
italiano,
Ah, ok,
cercalo se non l'hai
me lo
letto.
vado, no, me lo vado a vedere perché questa cosa è molto intrigante. Questo, ecco, abbiamo parlato di Omega
Eccolo qua,
Centauri.
guarda
Questo è
qua.
l'ammasso Omega Centauri. Guarda che, cioè, è impressionante, veramente. Ma poi per le caratteristiche che ha di complessità di popolazione stellare, cioè, è veramente considerata metà fra una galassia dentro la nostra galassia e un ammasso globulare. Insomma, è un bel. Cioè, tu immagina se Gaia, quando passa nel cielo, scansiona al cielo, butta l'occhio verso il centro di Omega Centauri. È un casino, insomma. Diciamo, e questo è diciamo, il casino. Ci porta anche alla domanda che hanno fatto prima, su come fa Gaia a portare tutti questi dati a terra. In realtà, la risposta è semplice: non lo fa, non li porta i dati a terra. Non porta a terra tutti i dati che vede, perché non perché non vorrebbe, perché non gliela fa proprio. È troppa roba. Lei gira continuamente, scansiona il cielo giorno e notte e vede continuamente roba. A quel punto i tecnici, almeno 10-15 anni fa, non gliela facevano a portare tutto a terra. Ci farebbe molto piacere, perché comunque è roba preziosa. Ma siccome non può, fa questa cosa qui. A bordo il software individua le stelle, cioè i picchi di luminosità. Vedi la cosa in alto praticamente, e in basso è un ingrandimento di quello che si vede al piano focale praticamente. E intorno a tutte le stelle che trova, più luminose di un certo tot, ritaglia un quadratino. Poi, se Giuliano l'avesse detto, vado più rapido. Ritaglia un quadratino e porta giù a terra solo i dati di quel quadratino. Fra un quadratino e l'altro, non porta giù niente. Quello che c'è viene scartato. Sarebbe interessante per tanti motivi, perché comunque sono dati galattici, eccetera. Però non gliela fa, quindi devi scartare, devi prendere, portare solo a terra un insieme di quadratini, che è
Con
un
le
po' buco.
coordinate, perché poi
Sì,
dirà
no, no,
dove
no, ogni quadratino
sta.
ha precisamente le coordinate, all'interno del quadratino c'è tutti i pixel, le luminosità, eccetera. Però insomma, è una scelta che devi fare, che fa il software di bordo arbitrariamente. Quello che è buttato da Gaia è buttato per sempre, per tutti, cioè quello non arriva manco a terra, lo scarta proprio perché
Il
non.
problema della telemetria non si scappa, poi dal Lagrange sono
La
infinite.
telemetria passa, mi sembra che scarica la telemetria una volta al giorno sopra Madrid, cioè passa sopra Madrid, scarica la telemetria, più di quello non gliela fa, insomma. E il problema è quando ti metti, dicevamo, quando Gaia guarda un ammasso globulare, questa è una simulazione. Fatta prima che succedessero queste cose, però i quadratini che metterebbe Gaia sopra un ammasso globulare luminoso, no? Vedi che qui è un bel, cioè riempirebbe tutta la cosa di quadratini, ma e fin qui ci potrebbe pure stare. Il problema è che in un quadratino ci possono entrare anche più stelle quando sono molto, molto dense. Mo' adesso speriamo di non far addormentare nessuno. C'era una parte un po' più.
Vai, vai, no.
Fondamentalmente il fatto è questo, che riusciamo, ci tocca, diciamo, separare le stelle parzialmente sovrapposte sul rivelatore. E come facciamo a farlo? Questo è esattamente quello che facciamo con Giuliano, il software che dobbiamo sviluppare, che abbiamo sviluppato a Roma e anche a Teramo, che in questo momento lo stanno implementando a Cambridge per la parte del DR4. Si usano dei trucchi, come è possibile fare? Si usa il fatto che tu uno spettro stellare, parliamo di ricostruzione di spettri stellari, cioè dei colori della stella, sai bene o male come è fatto, sai che uno spettro stellare ha delle caratteristiche e quindi cerchi di ricostruire dal segnale che ti arriva, adesso sarò più chiaro con un'altra slide, gli spettri che possono comporre la stella. Questa è proprio la cosa esattamente come se guardi sulla sinistra. È un caso in cui in questo non è un quadratino, in realtà è un rettangolino. Scusate, nel rettangolino sono cascati due spettri stellari. Scusa, io ho fatto uno shift e sto parlando di spettri in questo momento. Non vorrei che si confondesse, cioè proprio dell'andamento dei colori. Per cui a ogni pixel c'è un colore un po' diverso, come vedi anche sulla destra. Questo rettangolino contiene in realtà due stelle. Il sistema di Gaia dice. Ti avverte perché il rivelatore a Gaia ti dice, riesce a capire se ci sono più sorgenti, più picchi di luminosità. Quindi quello che può fare è dire, oh ragazzi, vi avverto, qui c'è più di una stella. Fatti vostri, poi fondamentalmente dice,
Ma qui
perché
sono
ti
tre,
porta il
però,
segnale.
perché le curvette che vedo sotto sono tre, o mi sbaglio?
Allora, qui sono quelle grosse sono due, se vedi tre è un difetto un
Quella
po' della
verde, quella verdolina sulla
stimolazione.
destra è un'altra cosa.
Aspetta, tu stai guardando a destra, stai guardando a sinistra. Allora, sono due e una piccola, mi sembra che sono.
No,
No,
solo per
la
capire
mente, sì, no, no,
che
hai ragione, stavo guardando perché lo vedo sfumato qui, sì. Fondamentalmente ce l'hai, è un caso di popolazione multipla dentro il rettangolino, ce
Sì.
l'hai due grandi, per cui il segnale con i puntini è quello complessivo. E tu devi ricavare gli spettri delle due stelle, vorresti, per non buttare via l'informazione, vorresti ricavare gli spettri delle due stelle che lo compongono e tu qui, insomma, hai il segnale complessivo, sono due volte perché uno è nel blu e uno è nel rosso, perché hai due spettri, due spettrometri, nel blu e nel rosso, sapendo come sono le stelle, in qualche modo, con dei algoritmi matematici, riesci. Quasi sempre, riusciamo quasi sempre con una buona approssimazione a ricavare le forme stellari. Questa cosa è interessante perché in realtà parte da molto indietro, parte dagli anni 80. È stato dato a noi dell'Osservatorio di Roma e anche a Teramo, in realtà in coordinazione, il compito di separare le stelle dai campi affollati. Perché c'era un'expertise che è maturata nel corso di decenni, perché parte dall'inizio dei CCD praticamente. I primi CCD degli anni 80, quando si cominciò a sostituire la lastra fotografica con i CCD, perché erano più lineari, non avevano problemi di saturazione o minori, il problema in soldoni, che i primi CCD avevano i cosiddetti big pixel, come dice questo articolo di Buonanno e collaboratori, avevano delle unità fondamentali di ricezione molto grosse, in cui cascava spesso più di una stella. Capisci che qui siamo in un sistema che non è tanto concettualmente diverso da quello che stiamo trattando adesso, e quindi paradossalmente, ma non tanto, la matematica si svilupparono dei software che uno è Romafot, che
Che non
usando
si butta
E non
niente.
si butta niente perché, anzi, in realtà, quando cominciamo a lavorare su Gaia, su queste cose, c'era Giacinto Giannicola, per esempio, e Buonanno, che sono le persone che hanno lavorato anche negli anni 80 su queste cose, cominciarono ad adattare questo software proprio perché non si butta niente, perché il problema fisico della sua essenza non è tanto diverso, adattare gli algoritmi matematici al caso nuovo di Gaia. Quindi, chiaramente. Devi cambiare un sacco di cose, però per esempio le approssimazioni, il level benchmark quarte e una serie di tool matematici che simulano al meglio il caso presente, ce li trovi già fatti. Quindi anche questa è una lezione, cioè non devi reinventare la ruota ogni volta. C'hai un problema simile, anche affrontato 30-40 anni fa, ti può dare comunque degli insight preziosi su quello che devi fare in questo momento, insomma. E fondamentalmente qui lo vedi un po' meglio, no? Questa è stata presentata nelle pagine del sito di Gaia come immagine della settimana, perché fu il nostro tentativo più riuscito, primo tentativo di fare quello che si chiama il deblending, cioè la separazione degli spettri stellari. Qui vedi proprio sulla parte sinistra è il blu e la parte destra è lo spettro rosso, perché sono anche un po' diversi i comandamenti. Vedi che la parte nera è il segnale complessivo, è una stella doppia questa qui. La parte nera è il segnale complessivo e le parti blu e ciano sono quelle che il software che abbiamo messo a punto riusciva a riprodurre. Vedi che riesce a
Qui
tirar
è in
fuori.
frequenza, no? Quindi è proprio lo spettro dei colori, cioè il
Questo è
ciano
lo spettro,
sarebbe.
esattamente, lo spettro di colore, per cui sulla ascissa c'hai, in realtà c'hai i pixel, ma i pixel hanno le frequenze spalmate sui 60 pixel del rivelatore. Certo, stiamo andando un po', diciamo, dando qua, non possiamo spiegare esattamente tutto, ma sì, comunque quello che tu dici è corretto. In ordine là c'è l'intensità del segnale, ovviamente. Vedi anche una linea rossa in basso che è quasi piatta, che è
In
meglio che sia
fondo.
piatta, perché l'errore è quello che rimane, sommando, è la differenza fra il segnale totale e le due ricostruzioni che abbiamo fatto, no?
Ma
Se la
quella di destra è
differenza.
un'altra stella, è un'altra stella binaria, quella di destra.
Quella di destra è il diagramma di destra? No.
Sì, il grafico a
Il
destra.
grafico a destra sono le stesse due stelle, ma nel filtro rosso. Il filtro rosso ha per sua caratteristica degli andamenti che sembrano un po' più morbidi, però è la
Infatti.
stessa coppia di stelle vista nel rivelatore, lo spettro osservato in BP nel blu, e gli stessi spettri osservati nell'andamento. Infatti il rosso ci dà problemi anche perché ha delle caratteristiche più smuttate, vabbè, mi viene un po' il termine in inglese, più
Spaparanzate,
spaparanzate,
diciamo.
quindi è più difficile.
Perché
E
quella a
invece.
sinistra ricorda molto, cioè immagino che sarà affittato qualcosa tipo la legge di Planck o fare lezioni sul tema
Sì,
complicate, ma insomma. Quella a destra, Planck non
Morfattiano,
ce l'ho
sono
io tanto.
Morfattiane, sì, sono Morfattiane, insomma, sono simili,
Molfattiane,
Morfattiane, sono simili, ma fondamentalmente sono simili a gaussiane con delle caratteristiche un po' diverse. E il software matematico che ci sta sotto cerca di adattare queste due Morfattiane, vedi che quella ciano e quella blu comunque riproducono abbastanza bene. E fondamentalmente qui puoi fare questo lavoro. Perché tu sai come sono le forme delle stelle, altrimenti non c'è, ci devi mettere una cosa tu, no? È una ricostruzione che fai tu e lo fai fisicamente perché conosci come sono fatte le stelle, quindi in un certo modo lo puoi fare, altrimenti sarebbe veramente tosta, insomma. Però questa funzionava abbastanza bene, siamo contenti che già da qualche anno questa cosa andava abbastanza bene. È necessario perché, come dicevamo, il punto è che la Via Lattea è un insieme complesso e anche il messaggio anche culturale che ci arriva e che non possiamo sprecare è che dobbiamo affrontare la complessità della Via Lattea proprio per capire la complessità dell'astronomia di adesso. Se lo riduci, torni un po' indietro, insomma. Quindi, vabbè, questo è un po' un riassunto di quello che abbiamo cercato di fare. Abbiamo usato anche sia questo software di Romafot degli anni 80, riadattato e ammodernato. Sì, anche abbiamo provato anche con le reti neurali supervisionate, non supervisionate, ma forse le avete trattate un po' le reti neurali, ma
Poco, sì, qualcosa, non farne più.
non andiamo nel dettaglio, però capisci che le reti neurali sono ottime, particolarmente buone per separare anche automaticamente forme simili da forme diverse. Per cui anche quella abbiamo provato a vedere se la rete neurale sia supervisionata, cioè allenata da noi, sia lasciata fare un po' a se stessa, come le cosiddette self-organizing map non supervisionate, ce la fanno a separare le stelle, gli spettri, anche dicendoci se spettri sono diciamo, buoni o cattivi. È un po' il software che gira, non usa reti neurali perché è promettente, ma non siamo riusciti a metterlo a punto con la fibra necessaria per adesso, però è un campo molto, molto promettente. Qui, guarda, questo qui mi sa che abbiamo abbastanza detto, insomma, ne abbiamo parlato anche in realtà in apertura sul fatto che capire bene la complessità della Via Lattea ci porta a capire come si forma e come si evolve la Via Lattea, cioè come si evolve una grande galassia come la nostra. E quindi ci dà degli insight non banali su sulle prime istanti di vita dell'universo con la formazione delle galassie e tutto il resto. Però è chiaro che tu lo puoi fare solo se metti il naso anche nei campi affollati, cioè se se tu prendi veramente la complessità di faccia, tutto quello che puoi fare, insomma, no, lo riesci, altrimenti non lo fai. E qui faccio un po' un collegamento alla parte delle storie, perché questa è una storia, in realtà fino adesso abbiamo guardato. È un racconto anche questo, è la storia di come si è formata la Via Lattea, cioè l'universo intorno a noi. È una storia che è bella da capire, da investigare, io direi anche da tramandare. Questa è una foto sul sito di Gaia, una foto di una scuola in Cile in cui c'è un murales, e vedi che c'è una bimba che c'è sulla parte destra, la sonda Gaia proprio,
Ah, è
e c'è
vero,
una
sì.
sulla parte destra, è proprio la sonda Gaia, se vedi un pochino com'è fatta. La bimba che guarda col binocolo sul cielo stellato è un po' un messaggio, sa, mi interessa anche facendo divulgazione per la portata culturale del messaggio, no? Cioè, fondamentalmente Gaia ci mette di fronte alla complessità della Via Lattea, che noi a volte ci dimentichiamo, e quindi ci spinge un pochino ad andare un po' al di là, insomma, dei pensieri troppo semplici, e capire che abbiamo un universo estremamente complesso intorno a noi, anche poi senza arrivare a materia energia oscura, che sarebbe veramente ancora, diciamo, ancora più complicato. Però ecco,
Però
è una
serve
cosa.
pure quello, no? Perché ovviamente
Sì.
la curva di rotazione delle stelle è quella che ti ha fatto capire che c'è la materia
Sì,
oscura
no,
nella.
è fondamentale. Poi se metti poi insieme l'evidenza cioè che le teorie adesso ci dicono, come ben sai, che il 96% della materia energia dell'universo è energia oscura e materia oscura, e quindi siamo di fronte al fatto un po' imbarazzante per noi astronomi, che conosciamo solo il 4% di tutto quello che esiste,
Sì.
perché i tre quarti, parlando i tre quarti sono materia oscura, energia oscura, scusami, è quasi un quarto è materia oscura, capisci che ce n'abbiamo
Da
da studiare.
trovare,
Sì, no, infatti anche quello è un bel messaggio anche di umiltà, perché non è inutile che poi, non è che te la puoi cantare tanto quando ti
ci
chiedono:
manca tutto.
ma voi astronomi cosa sapete dell'universo? Ah, noi sappiamo il 4%, ma ecco, sul 4% c'è ancora tanto da capire, non è che sul
Ma quello
4%.
manco tanto.
E quello manco tanto, perché i problemi sul 4% non sono pochi, e il 96%, anzi, io dico paradossalmente, già sai che c'è il 96%, perché
Grazie al
nel
cielo.
900, già sai che c'è il 96% che devi capire. Non è poco, certo sembra un po' consolatorio, però insomma quello è, insomma, c'hai veramente. Però a me piace questa cosa, perché alla fine vuol dire che c'è molto spazio per investigare, no, sai, alla fine dell'Ottocento gli astronomi dicevano: beh, abbiamo capito quasi tutto. Anche gli astronomi famosi dicevano: beh, ci mancano due o tre cosette da capire. Una cosetta era l'effetto fotoelettrico, da cui è tirata fuori tutta, è arrivata Einstein e ha tirato fuori
Sì,
tutto quello che ha
il
tirato fuori.
meccanicismo vittoriano.
Ecco, sì, erano convinti, no? Laplace diceva: se io sapessi tutte le posizioni delle stelle dell'universo a un certo istante, saprei predire come vanno anche nei secoli futuri, saprei tutto dell'universo. Beh, è una bella botta l'idea del meccanicismo, il fatto che tu sai un 4% e non manco lo sai tanto bene. E un 96% stai lì che non sai se è barionica, non barionica, la materia oscura, so buchi neri, so stelle di neutroni, so neutrini, non, cioè non, veramente ci sono tutte, almeno io, non è il mio campo, però ogni volta che c'è un seminario di qualcuno del campo chiedo: ma sta materia oscura si capisce? E lui mi risponde: guarda, ci stiamo studiando ma non si sa, la materia energia oscura ci stiamo studiando ma ancora non si sa, quindi
Beh,
io
diciamo che sono due livelli di non si sa diversi.
sì,
Materia
no, ecco,
oscura,
su,
forse boh,
esatto,
ma
sì.
l'energia oscura è proprio la disperazione più totale.
Quindi tu me lo puoi dire molto meglio di me su
Secondo
questa
me,
cosa, sì.
non lo so, però
No,
insomma.
te lo sai molto meglio di me, no? Che scherzi, certo. Lì lo sai, quello che sai è l'effetto, che è l'effetto di espansione, no? Sai, l'universo che non solo non sta ritardando come si pensava quando io ero piccolo, ma sta
Sì,
addirittura
sì,
accelerando.
sì. Sì, sta cosa non c'ha proprio senso, infatti, boh.
O scoprono che la gravità, però le teorie mondo non vanno tanto adesso,
No,
perché
le
la
onde,
gravità.
io dico no, per favore, no, no, tutto non le onde. La sera, prima di, quando prego la sera, dico va bene tutto, ma le onde no, perché non funzionano.
Perché
Però
pare che siano passate un po' di moda
ma no,
anche,
più che altro è che non
no?
riescono a spiegare tutto. Poi magari parli con quelli delle onde, dicono di sì. Però o spieghi la galassia, o spieghi l'ammasso di galassie, o spieghi la collisione di cluster. No,
Sì.
l'idea, ne avevamo parlato anche in un altro video, Un articolo recente interessante che dice che potrebbe essere energia oscura non diffusa in tutto l'universo in maniera uniforme, ma generata proprio da buchi neri supermassivi. Perché questi
Ah
sono
sì,
andati a
ho visto qualche cosa da fuori, insomma, ho visto
quella è,
qualche
magari è
titolo.
sbagliata, ma almeno l'idea originale, insomma,
Sì. E
spiegherebbe che non diverge poi questa energia oscura, quindi sarebbe una
certo,
cosa
perché
che
non è sparsa in tutto lo
sta là.
spazio. Sì, quello l'ho visto qualche settimana fa, cioè l'ho visto
Sì, è
solo i titoli
recente,
perché non ho
sì.
la capacità tecnica di mettere il naso in quegli articoli, però insomma, sì, è una
Ah
cosa,
no, ma quello manco
potrebbe
io che c'entra, però uno si
essere. No,
fida
però l'ho vista,
delle
interessante.
conclusioni.
Sì, è interessante questa cosa qui. Sì, è vero,
No,
è
perché anche lì si sono prese. È un'analisi simile alla vostra, però su buchi neri
sì.
delle galassie primordiali. Scegli le galassie, devi
Sì.
selezionare per bene e vedi
Ah,
come.
quello, ma se guarda, sembra veramente un. Secondo me le sorprese o arrivano da lì o dagli
O
studi della
almeno un'idea, senti,
vita,
se
insomma, sì,
no.
ci vuole un'idea. Quando la fisica è in stallo, l'astronomia è in stallo, ci vuole uno che arriva con un'idea nuova, è sempre stato così, no? E allora si comincia a dipanare un altro groviglio, altrimenti qui siamo un po' in stallo effettivamente. Quindi, vabbè, insomma, questo era la parte un po' finale della chiacchierata, era un po' su questa cosa del
Le
racconto, perché
storie, sì.
raccontando, sì. C'è una frase che mi piace molto, abbiamo messo come motto del gruppo Storie di INAF, che adesso ne parliamo. La poetessa Racchese, non so se la dico bene, ha scritto una frase che l'universo è fatto di storie e non di atomi, che io direi magari se non, per non fare insomma, saltare sulla sedia nessuno, è fatto di prima ancora che di atomi di storie. In realtà poi questo secondo me non è tanto peregrino perché... Vabbè, senza scomodare anche la filosofia, per cui alla fine la quantistica, per cui è tutto relazione, le particelle, no? Un Rovelli ti dice che se non c'è la relazione fra una particella che non è in relazione con niente, non esiste, tutto quanto. E la relazione è una storia fondamentalmente, è un racconto fra vari soggetti. Secondo me quindi c'è in qualche modo ci ha preso sulla struttura del cosmo, se noi ci permettiamo un attimino di aprirci anche all'immaginazione. E questo ti parlo di questi paio di libri che ho, di racconti
Eh sì, esatto,
avevo fatto
pesanti, sì.
perché questi racconti a sfondo per ragazzi, ma non solo, per ragazzi a sfondo, no, con intento scientifico, perché ogni raccontino l'ho fatto su un problema, c'è anche un raccontino che parla di Gaia, e ci abbiamo lavorato in un istituto, il suo comprensivo Corradini a Roma, con una insegnante che insomma era molto... aperta su questa cosa, la professoressa Ribichini, e qui ho scritto le frasi dei ragazzi che ci hanno fatto, che ci hanno mandato, che ci hanno scritto durante questo lavoro, perché secondo me più ancora dei racconti che io gli ho proposto e che sono stati ricevuti molto bene, mi hanno fatto capire che c'è tanto, che c'è una storia da raccontare in astronomia, e comunque l'astronomia è un racconto, e che le generazioni giovani, per dire una parola abusata, sono, se, diciamo, se la proposta gli arriva in maniera intrigante, sono molto ricettivi e ti danno delle cose, per esempio questo, no? In un punto sparso dell'universo ci siamo io e le mie possibilità. Ogni mia molecola è unica, capiente di speranza e saggezza, voglio incamminarmi, fare un passo in avanti e trovare la mia luce. Vari stati di conoscenza evoluta mi estendono. E le stelle aspettano il mio arrivo. Cioè, è chiaro che questo discorso non è solo scientifico, perché è stato messo insieme, insomma, in maniera multidisciplinare la scienza che c'è in questi racconti, la composizione in italiano, anche elementi un po' di filosofia. È chiaro che è una cosa interdisciplinare, però io credo che è un modo anche bello, ne abbiamo parlato anche
Una
su Eduina,
prospettiva
no?
interessante, cioè dal
La
punto di vista
prospettiva,
fresco di.
dal punto di vista educativo, qui stiamo un po' shiftando su questo, è un punto di vista fresco e comunque c'è il fatto questo che l'astronomia, se gliela porti bene, ha una carica di meraviglia che è un tesoro. E questa carica di meraviglia, se tu la parli alle giovani generazioni, non è che gli metti davanti un testo astronomia che quelli dicono che è barba, se tu gliela metti in un certo modo, io ho cercato di farlo in forma di racconto, ma chiunque la può fare in qualche altra forma. Secondo me gli accendi qualche cosa a questi ragazzi, che è una cosa preziosa. Questo è quello, Anita è l'altro libro di Anita che sta su Amazon, perché l'ho fatto per un concorso di Amazon. Anche questo, guarda, per esempio, guardare in alto verso le stelle e ricordarci chi siamo. Io in questi libri ci ho messo sia i racconti che un po' di questo feedback dei ragazzi, perché... perché questo è altrettanto prezioso. Abbiamo bisogno di nuovi progetti rivoluzionari per stimolare la fantasia e la creatività degli uomini. Dobbiamo avere progetti che si possono portare in altri mondi, in altre realtà, progetti per costruire un futuro migliore. Questi ragazzi dalla quinta elementare alle medie inferiori, cioè chiaramente guidati dall'insegnante, però a me cioè, mi ha molto colpito come si possono stimolare. Vabbè, diciamo una cosa di alzare proprio lo sguardo, insomma, in qualche
Beh,
modo.
anche perché poi la dovranno risolvere loro, visto che noi, a quanto pare,
Anche
abbiamo
perché esatto, noi abbiamo creato un sacco, cioè, abbiamo preso un universo che sembrava statico, tutto almeno si capiva, e gli abbiamo lasciato un casino, un universo
sì.
col 4% di cose che si sanno, che sta scoppiando, e non sappiamo neanche dire perché sta scoppiando. Cioè, gli abbiamo lasciato, insomma, una bella gatta da pelare, se vuoi, no?
Eh beh,
Quindi,
sì. Poi
vabbè, qui c'è
sarà
ovvio.
ovvio, cioè una volta che poi si capirà, sempre se si capirà, perché boh, sarà ovvio, ma per il momento boh.
Sì, secondo me, ma cioè, non secondo me, secondo tanti che studiano la storia della scienza, arrivano alla soglia in cui tutto sembra un grande macello, un grande casino, non si capisce niente. Arriva uno con
Poi
l'idea,
sfondi,
esatto,
giusto.
che entra nelle cose con un modo diverso. Con un'idea, però parte con un'idea un po' un mistero, no? Una creatività umana che mette insieme i dati in un modo diverso, piglia i dati di Gaia, li mette insieme in un modo diverso e dice: ah, magari era così semplice, no? Per esempio, il Sole, la Terra gira intorno al Sole, non deve fare tutti i cicli di emicicli di stelle fisse, la sfera che gira sull'altra sfera, come erano tutte le cose per farti venire i dati. A un certo punto arrivi con un'ipotesi diversa e si sbroglia tutto. Quindi, vabbè, insomma, vediamo, insomma, qui era un pezzetto di racconto su Gaia, però siamo andati avanti e preferisco puntare un po' su questa cosa qui, dell'attività, poi riunendo un po' le varie cose, l'attività del gruppo Storie è un'attività dell'INAF abbastanza importante, è un gruppo che è nato in piena pandemia nel marzo del 2020 proprio per mettere insieme divulgazione, storia, letteratura e anche teatro. L'atteggiamento, insomma, le aspettative sono alte, insomma, cerchiamo veramente di usare la scienza e la narrazione per sviluppare un maggior senso di confidenza, fiducia, senso di appartenenza anche tutto sommato all'universo, che io penso che sia un fattore culturale, al di là delle varie filosofie, dei punti di vista, cioè, è un fattore culturale che è un patrimonio di tutti e non dobbiamo privare le generazioni giovani di questa meraviglia, insomma, che poi noi abbiamo in qualche modo potuto sperimentare. Siamo un team di 16 persone attualmente, ogni tanto si aggiunge qualcuno, diverse per gusti e attitudini, anche questo è stimolante, distribuito in varie sedi dell'ente. E a questo è arrivato, vabbè, doveva essere un'animazione, era tutto insieme. Ci sono vari progetti che sono in corso
Ah,
su
forse
questo.
posso farlo io. Tu intanto parla e provo a
Sì,
farlo io.
avevo messo un'animazione per vari quadrati, si vedono anche sul sito di Eduinaf, dove c'è la pagina del gruppo. C'è un progetto che si chiama Briciole Spaziali, in cui è una rubrica in cui facciamo parlare i ragazzi proprio, scrivono loro e noi pubblichiamo, interagiamo con i ragazzi e pubblichiamo le cose loro. C'è una cosa che è molto importante, il concorso Gianni Rodari, che è arrivata alla terza edizione, abbiamo fatto la premiazione qualche giorno fa proprio, che coinvolge una serie di scuole italiane che lavorano su testi di input, testi di Rodari, con diciamo un aggancio scientifico, perché ce ne sono diversi, e producono testi loro che poi vengono analizzati. Sul sito di Eduinaf c'è proprio tutto il libro con tutti i testi che hanno prodotto questi ragazzi, che sono molte volte sono veramente belli. Noi come giuria ci siamo fatti come si dice, un bel lavoro, ecco, diciamo così, un bel lavoro nel selezionare, nel valutare i temi. Ma è stato interessante. Ma io sto.
Eccolo qua l'animazione.
Eccolo, questo lì. Ecco, bravo, perfetto. Questo l'abbiamo detto. Sì, puoi andare avanti. Questo è un podcast a proposito che è Martina Tremenda nello spazio, che è anche su Spotify, fra sulle altre piattaforme, che è sempre un podcast astronomico, un tema per volta, con delle canzoni, delle musiche, insomma, fatto anche con delle realtà professionali come in realtà Deborah Mancini, che ci dà una mano molto forte su questa cosa qui. Quindi è fatto, prodotto secondo gli standard, insomma, dei podcast attuali, però parla di, appunto, di questa Martina che va nello spazio, ogni volta trova oggetti diversi, cose diverse, e da lì parte una narrazione, insomma, che mette un po' insieme scienza e parole proprio. Poi puoi andare avanti, che c'erano un paio di altre cose. Abbiamo un portfolio degli spettacoli teatrali, anche questo è importante perché INAF patrocina una serie di spettacoli teatrali a indirizzo scientifico. Cioè, capisci che il tratto d'unione è cercare di mettere insieme la scienza e le parole. Anche qui cerchiamo di avere una lista comprensiva sul sito di tutti gli spettacoli patrocinati. Vai avanti, mi sa che c'era solo una. Ecco qui. Questa era una cosa qui che ho guidato direttamente io. Fino a qualche mese fa era un questionario che abbiamo proposto al pubblico per chiedere un pochino cosa ne pensavano di fare cose su scienza, fantascienza, il futuro che ci aspettiamo, per sondare un po' le persone anche sul futuro che ci si aspettava. Tra l'altro è partita in piena pandemia e quindi era anche interessante un po' vedere che ci dicevano sul futuro che ci aspetta.
Ah, Gianluigi Filippelli, lui è anche
Luigi
espertissimo di Topolino.
Ciao,
Gianluigi.
Luigi è un grandissimo esperto di
Sì,
Topolino,
sì, sì, sì.
è un amico che sta, beh, insomma, sta in redazione, è fra i capi redattori di Eduinaf e quindi spesso ne abbiamo a che fare, è fortissimo, insomma, io ci lavoro molto volentieri con lui, insomma. E poi Topolino è espertissimo, ma non solo su questo, è
Sì.
espertissimo di un sacco di cose, quando vado sul suo sito imparo sempre qualche cosa diversa, insomma. Quindi... Ok, io questo, vabbè, era un po' una panoramica anche del gruppo. Come sforzo, appunto, diciamo, che unisce letteratura e scienze, io ho proposto una rubrica che si chiama Lo spazio fra le pagine, che sta sempre sul magazine di Eduinaf, il magazine educativo dell'INAF. E vabbè, insomma, abbiamo fatto un po' di puntate, ogni volta prendo un tema, ogni mese prendo un tema un po' diverso. Una delle puntate, fra l'altro, racconta del convegno che avete fatto
Ah,
qui
sì,
Altri
grazie,
Mondi, perché
sì, le prospettive dello
le
spazio, sì.
prospettive dello spazio, che lo scrive di Altri Mondi, sì, no, ma perché era molto stimolante, molto in linea con gli obiettivi della rubrica, che mette insieme letteratura e scienza. Insomma, è un campo, secondo me, a me piace esplorarlo, ma non solo a me, e credo che sia molto fecondo anche in prospettiva educativa, ma alla fine non soltanto, insomma. Ma mi sa che siamo arrivati un po'. Sì, ah,
Abbiamo
quello se
iniziato.
l'ultima slide, se vuoi la puoi fare girare perché c'è sempre fatta a pezzettini. Questo è il logo di Gaia, questo è il magazine di Eduinaf, Media Inaf naturalmente è un grande magazine dell'Inaf, ugualmente dedicato alla divulgazione, che mi fa piacere, insomma, ricordarlo e propagandarlo perché è
Beh, perché
molto valido,
appunto poi
no?
fa, mo, non per fare complimenti, ma è fatto bene perché appunto come dicevo
Sì. Sì.
all'inizio, riesce a dare la notizia anche per me, cioè a capire che sta succedendo, quindi.
Guarda, ti dico senza, siccome non ci sono dentro io, è fatto molto bene, se posso dirlo, perché non mi so in nessun
Non
modo, in
ti stai
modo non mi so, neanche
autoincensando.
districcio, no. Io lo trovo fatto, cioè, è il mio ente tutto lì, cioè, io lo trovo fatto molto bene perché cerca. Secondo me, non vorrei, forse sono di parte, ma io dico, se come notizia astronomica c'è una copertura di diverse notizie ogni giorno, poi secondo me sono scritte, vabbè, non sarò, sarò di parte, ma sono scritte veramente bene, cioè
Sì,
non banalizzano, no,
esatto, perché sennò uno
escono,
poi
ma
esatto, sennò uno poi va a trattare.
non diventa una pappetta un po' indistinta, cercano di dire veramente le cose, anche con interviste ai ricercatori, cioè, metti che tu scopri una stella quadrata, per dire, insomma. Non è che ti fanno un'intervista, cioè cercano veramente di contestualizzare, ma di mantenere un'accessibilità abbastanza ampia, insomma. Quindi io a me pare veramente, e ti ho detto, non sto parlando di me, quindi sto tranquillo,
Sì, sì, sì.
pare veramente ben fatto, insomma. Io inviterei proprio a
Sì,
frequentarlo perché è fatto bene. Sì, sì, sì,
seguite
sì.
anche l'NFN, che anche quello è fatto
Lo
bene,
so, per carità, seguito
però
certo,
diciamo, il vantaggio
sì.
vostro, c'è da dire che, ma questo lo vedo anche negli articoli, in qualche maniera l'astronomia, dandoti l'immagine, è più fruibile. Quando fai fisica, lo spettro dei raggi cosmici è un po' più tosto, eh.
Astronomia, sì, secondo me voi avete un mestiere più, per quanto sia fondamentale la fisica, è fondamentale pure per noi perché sennò andiamo, questa è fisica comunque. Però dai, noi abbiamo di nostro per la divulgazione il fatto che molte immagini astronomiche
Ti
sono
faccio vedere la
veramente
foto.
diciamo che molte immagini sono acchiappanti, per dire, molte immagini astronomiche, no? Quindi aiutano soprattutto che mi fai vedere cioè no, voglio dire, con tutto il rispetto, perché comunque la
No,
fisica
ma
fondamentale è bellissima,
lo
è
spettro anche
bellissima.
per gli spettri prima, no? Fa vedere gli spettri prima e spiegarli richiede una serie di passaggi che
Sì,
si fanno,
sì.
però sono dei passaggi in più. Ti faccio vedere la foto e subito
Ti
dici,
faccio vedere la foto del
vabbè,
James Webb che ti fa vedere
è bello.
nebulosa, lì rimani con la bocca aperta.
Poi te la
Effettivamente,
spiego,
sì.
però intanto ti ho acchiappato con una foto vera, non
Sì.
con.
Ah, ecco, vedi, qualcuno ha risposto sulle stelle quadrate
Sì,
adesso.
bene, in
L'ho
effetti pure io
buttata
ci
lì.
stavo pensando alla stella quadrata, è figo, perché è una stella cubica, perché ti ricordi Saturno c'ha gli esagoni, no? Quindi poi
Sì, c'è il mistero degli esagoni di Saturno. Sì, è vero.
la
Sì.
stella cubica non potrebbe pure non essere proprio così.
Certo, poi è difficile mettere spiegare la stella quadrata perché insomma la gravitazione c'è l'andamento radiale. Vabbè,
Sì,
comunque, sì.
ma io
Però sarebbe
pensavo,
divertente,
per
dai,
giocare
quindi.
uno può pensare più a una stella di
Sì.
quark, una stella di neutroni, che per qualche motivo si tiene insieme per motivi di quantistici, perché sennò appunto la gravità è radiale. Però
Sì. Sì.
l'idea va
Quando
abbastanza.
becchi sì, qualche altro scrittore di proprio sottoporre questa cosa che non sarebbe neanche tanto male, insomma,
Sì.
effettivamente, sì. Sì, no, poi mi sa che ci sono un paio di. Ma ci siamo in fondo. Sì, questo invece è pubblicità occulta che ci ho messo. È il mio blog di divulgazione
Ah
scientifica. Ci
sì,
metto
infatti
insomma
seguite
qualche
anche questo
cosa. Vabbè,
perché.
chiaramente questo è più di considerazioni personali rispetto media linea, c'è una copertura ineguagliabile,
Vabbè, uno
insomma,
è
chiaramente.
istituzionale, c'è più
Non è
gente,
istituzionale,
questo,
quindi
però anche
questo
questo io lo leggo spesso, è
è.
fatto
Grazie.
bene,
Ah,
quindi
Marco, questo mi fa molto
sì,
piacere.
segue bene
No?
anche qua. L'idea appunto è questa, che non semplifichi. Potete mettere
No,
link in
sì.
chat. Sì.
Ah,
Tu
sì, puoi
parla, no,
farlo
parla
tu.
Marco, ti
Ok,
metto
va
io.
bene, sì. Sì, no, vabbè, questa è l'idea, sì, effettivamente l'idea è mettere qui sul mio blog, mettere una specie di pillolina di astronomia ogni mattina, ma di massimo 300 parole che si possa seguire senza impegnare troppo, però l'idea è che che ti porti a casa qualcosa, insomma, ecco, questa è l'idea, che non sia una lettura inutile o già vista, insomma, quindi anche quello ti dà, ecco sì, bravo, ti dà un'idea, insomma, sostanzialmente della complessità, di quanto è articolato lo studio del cosmo e che comunque ti puoi sorprendere ogni giorno, in realtà, perché noi molte volte. Il fatto è che molte volte ci dimentichiamo, pure noi scienziati, che non siamo in un posto, siamo in un pianeta che è lanciato a 12.000 km, cioè è lanciato come un pazzo in mezzo ad un universo incredibile, intorno a un sole che sta a 200, che fa 200, 220 km al
20 km, certo.
secondo e gira intorno alla galassia, ci dimentichiamo, e questo, ci dimentichiamo tutto questo e uno se lo può anche dimenticare, ma il fatto è che poi ti si chiude un po' la mente, questo credo che sia. E il contributo culturale dell'astronomia, secondo me, è proprio questo, al di là di conoscere tutti i nomi delle stelle o le popolazioni stellari, che ti apre un po' la mente, no? Come in realtà anche altre discipline fanno, ognuno ha il suo. Però se tu ti rendi conto che stai in un universo incredibile, una galassia ovviamente complicatissima, secondo
Ed
me
è
ti apre
una
un
di
po' una
miliardi
dei miliardi di galassie, cioè,
era
cominci a
l'ultima
dirci: ma
mappa,
che cavolo, no? Cioè, tu dici, stai lì, ma è un marendo, ma che cavolo, mazza, che
sì,
complessità che
infatti.
c'è veramente. Poi credo che sia anche questo appunto anche educativo un pochino che si può passare. Alla fine poi è la meraviglia che ti educa,
Ti conquista,
insomma,
sì.
che ti conquista e che ti fa magari fare dei passi avanti, insomma. Hai visto mai che arriva uno scienziato che da questa meraviglia poi gli viene in mente l'idea e dice:
Dicevi
ah,
che è così.
Amatere Scura è questo qui, okay, ve lo dico io com'è, insomma. E quindi, insomma, in realtà è il sistema del fatto che le storie un po' uniscono un po' tutto quanto, come diceva la nostra poetessa. Secondo me questo è il punto fondamentale un po' che volevo passare, spero un po' sia passato, insomma,
Sì,
partendo da
ma è
Gaia, ecco,
importante, un po' come l'albero che cade nella foresta, se tu non c'è una storia che ti racconta
Sì, ecco, se
l'evento,
non
quello ha
c'è,
luogo comunque,
esatto.
però insomma non
Perché alla fine
è.
poi l'universo lo capiamo, però per come siamo fatti noi, per come recepiamo le cose, noi recepiamo le storie, deve mettere insieme una cosa in una forma storica, insomma, ecco, in una forma di racconto, in qualche modo, e quindi poi, insomma, e poi la capisci in qualche modo, ti rimane. Questo è fondamentalmente la cosa, insomma. Io mi sa che poi ho finito, Marco, le mie
Sì,
slide,
questa è
siamo arrivati.
l'ultima.
Sì,
Rimettiamoci qua. Non so se ci sono altre
sì.
domande. Grazie, Marco. Non so se
No,
ci sono altre domande,
grazie a
altri
te per questa
commenti.
chiacchierata, insomma.
Se no,
Guarda tu,
siamo.
perché io mentre parlavo magari
No,
mi
io li sto
scuso,
seguendo tutti,
ma
più o meno
mi perdo un po', ecco, mi perdo un po'
l'abbiamo
i
citati più o
commenti.
meno tutti. Citare Interstellar, ma insomma, quello è meglio evitare. E
Ah,
volevo
siamo
ringraziarti
sì.
allora di essere stato qui con noi. Siamo
Ah,
riusciti anche a
grazie
stare sotto
Marco.
l'ora e mezzo che di
Sì,
solito
siamo.
sforiamo.
Ok,
E
perfetto,
ovviamente,
dai.
appunto, il link del blog di Marco l'abbiamo messo anche nei commenti. Comunque lo leggiamo: stardust.blog. Cercate
Grazie
Stardust,
Marco.
Marco Castellani. Lo
Sì,
trovate.
certo.
Trovate anche i libri su Amazon, appunto, se volete
Sì,
anche
sì, sì, sì.
godere di questo bel modo di raccontare le storie. E poi, insomma,
Grazie Marco.
ci ritroveremo presto, perché, insomma, sono sempre argomenti
Ah, fa piacere,
di attualità.
sì, è molto interessante. Grazie Marco per questa chiacchierata, che è molto interessante parlare di queste cose, confrontarsi con te su queste cose, insomma, quindi mi sono anche divertito, quindi grazie a tutti, grazie
Grazie
a te, grazie a
a te.
tutti.
Buon fine settimana e ci rivediamo la settimana prossima. Se tutto va secondo i piani, dovremmo avere un amico, collega della DIPCON che si occupa di fare il controllore di volo. Quindi, se tutto va secondo i piani, anche lì sarà interessante sentire cosa c'è da raccontarci. Grazie ancora e ciao.
Grazie, grazie Marco, grazie a tutti quanti, buona serata, grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.